Al Signore per i canti, ringraziamolo per la lettura del Salmo che ci ha portato già a considerare quando è che siamo beati. Davvero, cos'è che ci dà gioia? Oggi lo vedremo ancora meglio in un episodio importante del primo libro di Samuele. Avete visto, domenica scorsa abbiamo fatto un po' una panoramica di tutto il libro, prima e seconda Samuele, e il nome Samuele è sicuramente il nome che individua uno dei personaggi importanti nella narrativa di questo libro, e al capitolo 1 viene proprio presentata la nascita di Samuele. Perciò oggi vedremo insieme prima Samuele capitolo 1. Il brano è abbastanza lungo, non lo leggerò tutto quanto insieme, però lo vedremo insieme. La lettura sarà fatta in tre sezioni, che sono quelle dello sviluppo della storia, della narrativa del capitolo 1. Infatti vedremo come all'inizio del capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 8, c'è la presentazione, diciamo così, di Anna e della sua famiglia. Anna è una famiglia difficile. Anna che vive circostanze molto dolorose. Subito dopo, dal versetto 9 al versetto 18, vedremo come il Signore cerca, cioè come Anna cerca il Signore per risolvere questo problema, per risolvere le sue circostanze difficili. E poi nella terza sezione narrativa, dalla 19 alla fine del capitolo 1, vedremo che il Signore risponde alla preghiera di Anna, quindi la preghiera esaudita, e quindi entra in scena Samuele, il figlio che nascerà ad Anna e ad Elcana. Questo è lo sviluppo della narrativa, ma una cosa molto importante su cui soffermeremo la nostra attenzione non è tanto il racconto fino a se stesso, ma è quello che possiamo imparare su Dio e su Anna in questo capitolo, e su come Anna cerca aiuto in Dio nelle sue circostanze dolorose, e lo cerca cercando la sua presenza, e lo cerca in preghiera. E vedremo anche un po' alcuni dettagli, sia della vita di Anna, sia della preghiera che Anna fa, sia di come poi il Signore risponde a questa preghiera. Anna aveva un problema, è abbastanza evidente, adesso leggeremo i primi 8 versetti. E mi ha fatto ricordare quando andavo a scuola, ancora oggi al lavoro in realtà succede così, ma a scuola era più evidente, perché facevo l'università e dovevo risolvere dei problemi e dovevo risolvere degli esercizi di fisica, di matematica. E come risolvevo il problema? Da dove iniziavo a risolvere il problema? Forse l'ho detto anche a voi a scuola, che quando avete un esercizio da risolvere, un problema da sviluppare, si inizia a risolvere il problema leggendo bene il testo del problema. Lo ricordate questo? Perché se non capite qual è il problema, quali sono gli elementi, come fate poi a sviluppare il ragionamento e a risolverlo? Quindi è molto importante non tanto il problema in sé, ma come si inizia a risolvere il problema. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché Anna ci lascia un bellissimo insegnamento. Lei aveva un problema. Come ha iniziato a risolvere il problema? Lei non sapeva se il problema si sarebbe risolto, ma come ha iniziato a risolvere questo problema? Beh, impariamo dal suo esempio che lei ha cercato la presenza di Dio e gli ha aperto il suo cuore. Ha cercato la presenza di Dio e ha pregato. Questo è stato l'inizio della risoluzione del problema di Anna
e del suo dolore.
La slide successiva ci fa vedere quello che nel testo è un po' la parte, secondo me, più importante della prima sezione. Samuele capitolo 1 versetto 1 ci dice che c'era un uomo di Ramataim Sofim, Rama, una città a sud di Silo e di Gerusalemme, della regione montuosa di Efraim. Quest'uomo si chiamava Elcana e c'è la discendenza, diciamo così, di Elcana, ci fa capire poi una cosa importante: figlio di Jeoram, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf, efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva, e già iniziamo a capire il problema qual è. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti. Vi ricordate, la domenica scorsa vi ho detto che appare in Samuele questa parola importante, il Signore degli eserciti, che identifica il Dio sovrano, che è un tema narrativo di tutto il libro. Adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. A Silo c'era il tabernacolo. E là c'erano i due figli di Eli, il sommo sacerdote, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio era un sacrificio di riconoscenza probabilmente, poi ne mangiava sia la famiglia che lo offriva, sia i sacerdoti. Quindi nel giorno in cui offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. Quindi state pensando, qual era allora il problema di Anna? Era amata. Versetto 6. La rivale, Peninna, mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. Non mangiava nemmeno il sacrificio che veniva offerto. E il Cana, suo marito, le diceva per consolarla: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Che bella consolazione. Allora, Elcana era un uomo di Dio, un sacerdote, anche se abitava ad Efraim, qui nel testo è chiamato l'Efraimita, però non era della tribù di Efraim, perché ritroviamo in Prima Cronache 6, versetti da 33 a 34, esattamente questi nomi per identificare Samuele, Elcana e i vari discendenti prima di lui, i vari progenitori. Voi sapete che i sacerdoti, cioè i discendenti di Levi, non avevano ricevuto un territorio da Dio come le altre tribù, perché dovevano essere sparsi nelle altre tribù per poter permettere alle tribù di andare dal sacerdote a consultare Dio, oltre a, in questo caso, Silo, che era la città dove c'era il tabernacolo e dove il sommo sacerdote offriva i sacrifici. Quindi il Cana era un sacerdote levita. E già questo ci fa capire che non è così strano quello che poi scopriremo, che Anna vuole un figlio da offrire a Dio in modo che cresca come un sacerdote nella casa di Eli, il sommo sacerdote. Perché non era di Efraim come tribù, ma viveva ad Efraim, ma era un sacerdote levita. Aveva due mogli e questo era un problema. Non rientrava nel piano di Dio la bigamia o la poligamia, ma culturalmente lo vediamo per esempio già con Abramo. Aveva Sara che era sterile e si era preso Agar, la schiava di Sara, per avere figli da lei, ed era accettato ed era tollerato in quella cultura, ma creava grandi problemi, soprattutto problemi nella nostra relazione anche con Dio, cioè nella nostra, nella loro. Anche Giacobbe, quando prende Rachele, è sterile, e Rachele dice: prenditi Bila, la mia serva, per avere dei figli da lei. Nel caso di Giacobbe c'era anche Lea con la sua serva Zilpa, quindi aveva quattro mogli. Era una consuetudine, purtroppo, quella di poter pensare che una donna sterile, non potendo avere figli, poteva dargli al marito attraverso la sua serva, o che il marito potesse prendersi un'altra moglie perché doveva necessariamente avere figli per dargli la sua eredità e portare avanti il suo nome. Anna, nell'ordine qui in cui la leggiamo, è la prima, aveva due mogli, Anna, forse perché era la più amata o forse perché era la prima sposata, quindi tanto più potrebbe essere successo che Elcana si è sposata Anna, Anna non ha avuto figli e quindi è subentrata poi Peninna, che invece ha avuto i figli. E cosa succedeva perciò? Succedeva che c'era un contrasto forte, come già c'era stato, se andiamo in Genesi 12 con Sara e Agar, o se andiamo anche in Genesi 30 con tutte le mogli di Giacobbe e i loro figli, c'era un contrasto familiare terribile. Non era una famiglia idilliaca, ideale, amorevole. E il punto centrale di questa sezione è che Peninna mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Ora, nel testo noi leggiamo che lo faceva ogni anno quando salivano per andare alla casa del Signore a Silo. Non sappiamo quindi se vivevano in case separate, e quindi quando si vedevano la mortificava continuamente per tutto il viaggio. Può essere. Però certo non era un viaggio di piacere, doveva essere un viaggio di gioia, come abbiamo cantato oggi, come abbiamo detto nel Salmo: com'è bello, Signore, venire alla tua casa. E invece era un viaggio pieno di amarezza, tant'è che quando poi effettivamente arrivavano al Tempio, Anna piangeva e non mangiava. Sì, il marito la trattava con tutti i riguardi, con i guanti, le dimostrava che l'amava più di Peninna, le dava la porzione doppia di tutti gli altri, ma lei piangeva e digiunava e non riusciva ad avere gioia, non riusciva ad adorare il Signore. È una situazione per lei insostenibile, ma è anche insostenibile perché capisce, il marito non riesce a capire il suo dolore. Forse se io fossi stato al posto di Anna, al marito che mi fa questa domanda gli avrei risposto per le rime. Invece è stato un bel esempio di ubbidienza, sottomissione, dolcezza, Anna. Forse io al marito gli avrei detto: ma perché io non te bastavo? Non valevo più dei figli che ha voluto da Peninna, magari. Ma un marito che non comprende il dolore della moglie, un dolore che forse lui stesso ha causato con questo matrimonio, con questa moglie, con questi figli. Cosa impariamo da questa prima sezione? Alcune domande di riflessione per noi prima di passare alla successiva sezione. Perché Elcana aveva sposato Peninna? Di preciso non lo possiamo sapere, ma se l'ha sposata perché era quella consuetudine di voler avere figli e lei era sterile, allora forse ha fatto come aveva fatto Abramo con Sara e Agar, forse ha fatto come Giacobbe con Rachele e Bila. Forse quando i tuoi piani, i tuoi progetti non si allineano con la volontà di Dio, come reagisci? Quali sono le tue scelte? Non gli bastava il Cana Anna, anche se era sterile? O era per forza necessario dover prendere subito una moglie, una seconda moglie per avere i figli? Non poteva forse fare come Isacco, che aspettò molti anni prima che Rachele ebbe figli e che Rebecca ebbe figli? Quindi quando i nostri piani, le nostre aspettative si scontrano con la volontà di Dio, in quel caso Anna era sterile, come reagiamo? Quali sono le nostre reazioni? Quali sono le nostre scelte? Poi un'altra cosa interessante, è bello andare a onorare Dio al Tempio, vero? Ma come pensi di onorare Dio con i tuoi sacrifici, come stavano facendo loro, quando dietro c'è una guerra? Quando ti ritrovi ad avere rivalità con chi ti sta accanto? Come poteva Peninna partecipare al sacrificio nella casa di Dio con tanta leggerezza, quando per tutto il viaggio aveva mortificato Anna? E un'altra cosa interessante dall'ultimo scambio tra il Cana e Anna: in che modo come marito puoi aiutare tua moglie quando è nel dolore? E è molto facile che scadiamo nello sminuire il dolore. E è molto facile che finiamo per rimproverarla, perché non capiamo il suo dolore. E forse non capiamo che anche noi siamo parte di quel dolore. Io faccio queste domande non perché non abbia una risposta, ma perché è importante che ognuno di noi le valuti e si dia una risposta e cerchi di capire, secondo la parola di Dio, qual è la risposta, che cosa il Signore ci sta chiamando di fare di fronte a queste riflessioni. Queste erano le circostanze di Anna, versetto da 1 a 8. E poi vediamo la successiva sezione, che è la preghiera di Anna. La preghiera di Anna, prima Samuele capitolo 1 versetti da 9 a 18. Avevamo fatto il sacrificio, avevano mangiato, Anna piangeva e non mangiava più, il marito che le diceva: ma non valgo io più di 10 figli. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei, Anna, aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. E così fece un voto e disse: «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva, e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Ma Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca. Immaginate un po' la scena. E le disse: «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino!» Ma Anna rispose e disse: «No, mio signore. Io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed Eli replicò: va in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli è rivolta. E lei rispose: possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. Una donna che aveva un'anima piena di amarezza, una donna che aveva un evidente problema di cuore, dell'anima, che inizia a cercare la soluzione al suo problema cercando la presenza di Dio e aprendo il suo cuore davanti a Dio. E io so, se siete come me, che quando avete letto al versetto 18 che la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non era più quello di prima, pensate che non era più quello di prima perché aveva mangiato, ma non è così. È vero che aveva mangiato il sacrificio del torello e quindi era carne buona che mette buon umore, ma il suo aspetto non fu quello di prima perché mangiò. Il suo aspetto non fu quello di prima perché aveva aperto il suo cuore a Dio e aveva anche potuto parlare al sommo sacerdote, al sacerdote, per spiegare qual era la sua situazione. E il sacerdote, con la sua risposta, anche se molto stringata, però gli ha fatto capire che l'aveva compresa. È una preghiera interessante, perché non cerca soltanto una soluzione al suo problema. Qual era il suo problema? Che non aveva figlio, che era sterile. Ma lei non cerca soltanto una soluzione al problema familiare. Lei chiede a Dio di risolvere il problema, ma in modo che il suo cuore sia più consacrato a Dio. E lo capiamo, perché lei chiede un figlio, ma dice: ma poi io questo figlio te lo ridonerò, perché voglio che cresca come un sacerdote qui nella tua casa. E forse era pronto anche a lasciarlo a questo bambino in un'altra famiglia per il sommo sacerdote, perché non voleva che vivesse le sue amarezze in quella sua famiglia, dove c'erano anche Peninna e i suoi figli. Il voto che le fa è simile a quello che fa la mamma con Sansone. A Sansone ci sarà un angelo che gli dirà di fare così. E lei probabilmente prende spunto da questo. Sansone era stato uno degli ultimi giudici di Israele. E forse lei sta pensando che potrebbe avere un figlio che è un sacerdote, ma è anche un giudice simile a Sansone, ma fedele a Dio, come invece non lo era stato Sansone. E quindi fa questo voto, che è un voto di nazireato particolare, per cui il figlio avrebbe avuto i capelli lunghi. Dice qui, avete visto, senza che il rasoio non passerà mai sulla sua testa. Non era così insolito, insomma, per quell'epoca e per quella cultura. E quindi le domande di applicazione che possiamo fare noi per noi oggi, dall'esempio di questa preghiera: quando ho un animo pieno di amarezza, e ce l'ho per diversi motivi, e mi fermo a pregare perché Dio mi aiuti nella prova, come Anna, che era sterile, cosa chiedo? Sto chiedendo solo una soluzione al problema? O mi preoccupo anche che attraverso l'intervento di Dio, la soluzione eventualmente al problema, io mi consacri di più a Lui? Perché vedete, è un'esperienza comune che quando siamo nella prova cerchiamo Dio, e quando la prova passa ritorniamo peggio di prima, non lo cerchiamo più. Invece dalla preghiera di Anna vediamo che lei
vuole che il problema sia risolto, ma che il problema risolto possa aiutarla a consacrarsi di più a Dio, perché è pronta a donare questo figlio a Dio come sacerdote. E desidera, se avesse mai questo figlio, e poi ce l'avrà, desidera che questo figlio conosca Dio, cresca nella casa del sommo sacerdote. Certo, forse non sapeva com'era la casa del sommo sacerdote, lo scopriremo più avanti, leggendo gli altri capitoli di Prima Samuele. Però il suo desiderio era che il figlio conoscesse Dio e fosse un sacerdote di Dio, familiare con la presenza di Dio nel tabernacolo, familiare con il servizio a Dio, con i sacrifici. E allora mi sono chiesto, ma io come genitore cosa sto facendo affinché possa trasmettere la fede ai miei figli? Come li sto aiutando? Anche praticamente, il tempo che sto mettendo in preghiera e in opere per aiutarli a crescere nella conoscenza e nella grazia del Signore Gesù. E poi è interessante questo scambio che Anna ha con Eli, vedete? Questa conversazione. Anche qui Eli parte un po' come il Cana, molto duro. La rimprovera perché pensa che è ubriaca. Pensa che forse hanno celebrato poco prima il banchetto, il sacrificio, e che ha un po' esagerato con la libazione, col vino. E parte un po' duro, ma Anna non reagisce con durezza, rispetta l'autorità. Come prima aveva rispettato l'autorità del marito, adesso rispetta l'autorità del sommo sacerdote. Non sono perfetti né il marito né il sommo sacerdote, ma nel cuore di Anna c'è un rispetto per queste figure che Dio gli ha messo vicino e che sa che Dio vuole usare per benedirla. E quindi si ferma e vuole comunicare con il sommo sacerdote, vuole spiegare. Ed è un'occasione per ricevere da parte del sommo sacerdote la benedizione di Dio. Allora, quanta importanza io do oggi alla comunicazione con i sacerdoti che Dio mi ha messo vicino? Chi sono i sacerdoti? Guardatevi l'uno con l'altro. Sono i fratelli e le sorelle che Cristo mi ha messo vicino. Gli anziani della Chiesa che possono darvi una guida, un insegnamento della parola di Dio, ma i fratelli e le sorelle che Dio vi ha messo vicino sono i sacerdoti, sono il popolo santo che Dio si è acquistato per la sua gloria. E attraverso di loro che vuole benedirmi, e forse non l'ho capito bene ancora. Forse vedo più rivalità che benedizione. Quanto cerco la guida di Dio attraverso i fratelli e le sorelle che mi hanno messo vicino? Quanto comprendo che la benedizione di Dio si accompagna spesso alla mia relazione con loro? Che non ho una relazione soltanto con Dio, ma anche una relazione con quelli che Dio si è acquistati per la sua gloria, in questa chiesa locale innanzitutto, e che è una fonte di benedizione per me. E fin qua quindi abbiamo visto la situazione di Anna, il suo problema, e l'inizio della soluzione del suo problema, la preghiera. E poi vediamo allora la risposta di Dio alla preghiera. Nell'ultima sezione ve lo leggo dal versetto 19 al versetto 28. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro, a Rama. E il Cana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Aveva ascoltato la sua preghiera e non l'ha dimenticata. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio, che chiamò Samuele, perché disse: l'ho chiesto al Signore. E che l'uomo Elcana salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì perché disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre. Elcana, suo marito, le rispose: fa come ti sembra bene. Rimani finché tu lo abbia divezzato, purché il Signore adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse con sé e prese 3 torelli, un'efa di farina e un otre di vino, e lo condusse nella casa del Signore a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo. Elcana e Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino ad Eli. E Anna gli disse: mio signore, com'è vero che tu vivi, o mio signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quello che io gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore. Finché vivrà, egli sarà donato al Signore. E si prostrò là davanti al Signore. Una bellissima risposta che Dio dà alla preghiera di Anna. Anna lo riconosce e nel nome Samuele vuol far capire questo, che Dio lo ha ascoltato. Dio l'ha ascoltata, proprio come ci dice qui il narratore nei versetti 19 e 20, e la sua preghiera è stata esaudita e lei può quindi andare ad adempiere il suo impegno, il suo voto. Anche il marito Elcana era coinvolto nel voto, perché lo dice qua sopra: quell'uomo Elcana salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto, perché ovviamente anche Elcana come padre era coinvolto nel voto della moglie. L'unica cosa era il tempo: il bambino era ancora piccolo e già subito dopo il primo anno non era il caso di portarlo nella casa di Eli, perché doveva essere ancora allattato. E non è come oggi che verso i 6 mesi, 9 mesi si finisce l'allattamento. Forse all'epoca durava fino a 3 anni l'allattamento, 2-3 anni. Quindi quando il bambino salì era piccolo, non più così piccolo come quando doveva ancora allattare, e probabilmente aveva 2 o 3 anni. E perciò Elcana andò dal sommo sacerdote, davanti al sommo sacerdote sciolse il suo voto, ma ancora poi doveva essere adempiuto questo impegno, e Anna lo adempirà forse un paio di anni dopo. In questo caso il versetto che più mi colpisce nella narrativa è che il Signore ha risposto alla preghiera di Anna, e Anna ha voluto ricordare questo, dando proprio il nome al figlio: il Signore mi ha ascoltato, Samuele. Ma un'altra cosa che mi colpisce è che non ha cambiato idea. Aveva fatto un voto, aveva preso un impegno, e quando è arrivato il figlio sarebbe stato facile ripensarci un attimino. È così bello avere un figlio, quell'altro adesso non mi prende più in giro, non mi mortifica più, ho avuto un riscatto familiare, sociale. Sarebbe stato facile venir meno all'impegno preso, forse, ma non è così per Anna. L'adempimento di un voto, quindi quando uno faceva un voto e poi questo voto con una preghiera al Signore e poi questo voto veniva sciolto perché il Signore poi aveva risposto ed era finito il tempo del voto, l'adempimento del voto, secondo Numeri 15, da 8 a 10, comportava, quindi la conclusione di questo voto, Numeri 15, 8 e 10, comportava il sacrificio di un toro accompagnato da un'offerta di farina e di vino. E qua il testo si dice che portarono 3 torelli. Era una famiglia che stava bene, ma erano anche molto felici probabilmente di poter sciogliere questo voto e donare il bambino al Signore. E anche l'espressione "come è vero che tu vivi" è semplicemente un'espressione di giuramento. Non mi sta dicendo niente di strano ad Eli, Eli non si è sentito offeso. Come potremmo dirlo noi oggi? Potremmo dirlo, non so, "me possino cegà". È una forma di giuramento, per cui esattamente come mi ero presa l'impegno quando ero venuta qua con il mio dolore e con le mie lacrime, adesso voglio portarlo a termine questo impegno, ed ecco qui il bambino. È chiaro nel cuore di Anna che quello che lei ha ricevuto è un dono di Dio. Non è il suo. E forse questo l'ha aiutata a non tenerlo per sé, a ricordare il suo voto, perché dice: anche io lo dono perciò al Signore. Anche io lo dono al Signore. E quindi qua un po' di domande e di applicazioni e andiamo a concludere. Quanto sono disposto a fare io sul serio con Dio? Prendendomi impegni con il Signore. L'impegno di Anna era molto importante, chiaramente. Era che se il Signore gli avesse dato un figlio, avrebbe dato questo figlio a servirlo nella casa del sommo sacerdote. Però penso che riguardi anche ogni piccolo impegno che Dio ci mette davanti nella nostra vita. Soprattutto nella chiesa locale, nel servirlo nella chiesa locale, nella nostra testimonianza, per esempio, anche del Vangelo, quanto sono disposto a fare sul serio con Dio, a prendermi i miei impegni e a portarli avanti? Quanto sto facendo oggi per servirlo nella chiesa e nel mondo con la mia testimonianza di fede? Perché la prima domanda è molto generica, uno potrebbe rispondere: sì, sì, sono disposto a fare sul serio. Sì, ma allora in pratica cosa vuoi fare? Cosa stai facendo oggi per servire Dio nella Chiesa e nel mondo? Nel mondo vuol dire a partire dalla tua famiglia, dalle persone che tu ti ha messo vicino? Cosa stai facendo oggi per servire Dio con la tua testimonianza di fede? E poi mentre metto tutto il mio impegno, perché abbiamo parlato di impegno, nel seguire Dio, nel servire Dio, quanto comprendo che tutto è una grazia di Dio, che ogni cosa che ho è un dono di Dio, ogni capacità che ho è un'opera di Dio, quello che io faccio in realtà è una piccola parte che sto restituendo rispetto a tutto quello che Lui già mi ha dato. Quanto lo comprendo questo? E perciò, come ha fatto Anna, che si è prostrata davanti al Signore, sono pronto a donarmi in questo modo, con uno spirito grato, prostrato davanti al Signore. Dio era vicino al suo popolo a Silo. Per loro andare a Silo voleva dire cercare la sua presenza, perché lì c'era l'arca dell'alleanza. E sappiamo che fino a quando l'arca non è stata presa dai Filistei, la presenza e la gloria di Dio era lì. E questo era il patto che Dio aveva fatto con Mosè. E per quello gli aveva dato anche l'istruzione per costruire il tabernacolo e per mettere nell'arca i simboli della sua presenza e del suo patto. E Anna cerca la presenza di Dio. Ha bisogno di sapere che Dio è vicino. Ha bisogno di sapere che Dio lo sta ascoltando. Ma noi oggi abbiamo molto di più. Il Signore Gesù, quando è venuto, era Dio con noi. E per mezzo del suo sacrificio sulla croce ci ha permesso, attraverso la fede in Lui, di ricevere il perdono dei peccati, la vita eterna e la sua presenza in noi. Quindi non soltanto Dio con noi quando è stato qui, ma Dio in noi ora e sempre mediante lo Spirito Santo. Abbiamo molto di più. E nella grazia di Dio, in questa grazia che ci ha fatto in Cristo Gesù, tu e io possiamo rivolgerci a Dio come un padre. Nella lettura del Vangelo di Matteo, quando siete arrivati al capitolo 6, vi ricordate che vi ha detto di non essere in ansia, perché abbiamo un padre in cielo che si prende cura dei figli, di noi. Più vicini a Dio di così, come si può? E perciò, nelle tue prove, nelle mie prove, nel tuo dolore e dubbi, puoi rivolgerti a Dio, perché Dio è vicino. Puoi cercare Dio, perché Lui si è avvicinato a te per mezzo di Gesù Cristo. E Gesù in Giovanni 16:24 ci invita a pregare e a chiedere le cose come se Lui le chiedesse per noi nel mio nome, e dice: affinché la vostra gioia sia completa. Giovanni 16:24. E per questo vogliamo concludere anche con un versetto che l'Apostolo Paolo scrisse ai Filippesi, perché è un'esortazione a fare nostro l'atteggiamento di Anna, la sua devozione, la sua fede, la sua preghiera, il suo modo di pregare in quel senso, no? E voglio farvela vedere, quello che scrisse l'Apostolo Paolo ai Filippesi. Disse: il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Preghiamo. Padre, grazie per l'esempio di Anna, per la tua fedeltà, per la tua presenza nella sua vita, nella vita della sua famiglia e poi, lo vedremo, nella vita di Samuele. Ti ringraziamo perché tu ci doni ogni cosa, ci ha donato il tuo figlio Gesù, che è il dono più grande, più prezioso, che ha risolto il vero problema del peccato e della morte eterna, ma con Lui tu ci doni ogni cosa. Aiutaci soltanto a capire, Signore, di cosa abbiamo veramente bisogno, affinché le nostre preghiere siano allineate con la tua volontà, affinché il nostro cuore trovi pace e riposo in te, e la nostra vita sia una vita di testimonianza di fede, come è stata la testimonianza di fede di Anna che abbiamo visto oggi. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.